Europhonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
E benvenuti ad una nuova puntata di Europhonica. Oggi siamo in diretta da Roma 3 Radio e andiamo subito a scoprire di cosa parleremo oggi. Parliamo di Unione Europea e delle armi, come indaghiamo il rapporto dell'Unione Europea con quello che è un mercato internazionale del valore di milioni di euro. Capiremo ancora come l'Unione Europea lo controlla e se le regole vengono davvero rispettate, ma anche quali politiche l'Unione Europea applica per la sicurezza e la politica estera. E ancora, che ruolo ha l'Europa nel piano mondiale.
E oltre a Sabrina Fasanella ci sono anche io, Sara Penge, sempre qui da Roma 3 Radio, e salutiamo anche tutte le radio universitarie del circuito Raduni. E passiamo subito al primo focus. Infatti l'Europa in circa 70 anni ha permesso la pace per aggregare i 28 stati membri, ma non ha garantito invece la diminuzione di produzione, appunto, degli armamenti. La Germania ha deciso di non venderne più in Arabia Saudita, mentre l'Italia ha un rapporto, in un rapporto appunto del 2012 dell'Unione Europea, risulta il primo fornitore per quanto riguarda lo Stato di Israele. E adesso abbiamo Fabiano Catania, direttamente da Radio Eco di Pisa, che ci spiega tutto quanto.
Europhonica.
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 Europhonica. La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
L'Europa unita ci ha permesso più di 70 anni di pace. Questo è uno degli slogan più usati per descrivere i vantaggi ottenuti nell'aggregare 28 paesi del vecchio continente, portandoli a creare il colosso economico che chiamiamo Unione Europea. Chi può dirsi contro la pace? Pochi. Chi può dire che anche l'Unione Europea lo è? Forse qualcuno in più. È vero, da diversi decenni abbiamo eliminato le guerre e le violenze all'interno dei nostri confini, ma questo non ha diminuito la produzione di armamenti. Secondo uno studio dello Stockholm International Peace Research Institute, l'Unione Europea è nel suo insieme il primo esportatore al mondo di armi. Lo studio si è concentrato in particolare sul quinquennio 2006-2010, mostrando come l'Unione Europea abbia largamente superato Stati Uniti e Russia in questa poco gratificante classifica. Nonostante la grave crisi iniziata nel 2008 e l'austerity, che ha messo in ginocchio paesi come la Grecia, la situazione degli ultimi anni non è cambiata di molto, soprattutto dopo l'ingresso nello scenario mondiale dell'ISIS o Daesh e gli attacchi al cuore dell'Europa di Charlie Hebdo e Bataclan a Parigi. L'industria bellica rimane un'intoccabile fonte di enormi guadagni per tutti i paesi europei. Sempre lo studio del SIPRI ci fornisce altri spunti interessanti. Se andiamo ad analizzare nel dettaglio i singoli paesi europei, la Germania è in testa a questa speciale classifica per esportazioni di armi, 13 miliardi di dollari, seguita da Francia, 8,8, e Regno Unito, 4,9. Solo sesta è l'Italia, che però compensa in altri settori. Il nostro paese risulta infatti il primo esportatore al mondo di armi cosiddette comuni, cioè non destinate necessariamente alla guerra, ma utilizzate ad esempio per la caccia sportiva. Secondo il rapporto dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le Politiche di Difesa e Sicurezza di Brescia, della fine del 2014, l'Italia supera di gran lunga gli altri paesi europei in questa speciale classifica. Le destinazioni delle armi prodotte sono soprattutto Medio Oriente e Africa Settentrionale, mentre si registra una contrazione in Asia, causata anche dalla tensione politica con l'India dopo il caso dei due Marò. Concentriamoci sul Medio Oriente, il teatro più delicato in questo momento storico per tutti gli equilibri geopolitici mondiali. Il bel paese è stato fino al 2011 il primo esportatore di armi belliche in Siria, cioè il fornitore di fiducia di Bashar al-Assad, oggi considerato il cattivo dei cattivi da tutta l'Unione Europea, e che ha versato in cambio nelle casse italiane 131 milioni di euro negli ultimi 10 anni. Se dal punto di vista diplomatico l'Italia si è sempre mostrata equidistante nel conflitto tra israeliani e palestinesi, proponendosi più volte come mediatore delle due posizioni, dietro le quinte la sua posizione è ben chiara. Secondo un rapporto della stessa Unione Europea del 2012, l'Italia risulta il primo fornitore europeo di Israele, dietro di noi Germania e Francia. Le cifre sono comunque da capogiro, se pensiamo alla difficoltà economica dei paesi europei, soprattutto nel far fronte ai costi del welfare state. Sono infatti ben 430 milioni di euro che l'Italia ha incassato dalla vendita di armi quest'anno e 90 miliardi di euro negli ultimi 25 anni. Il giro d'affari dell'industria bellica europea è imponente, ma alcuni paesi, come la Germania, hanno deciso di non vendere più armi all'Arabia Saudita, che continua ad essere oggi il miglior cliente italiano. La decisione è avvenuta in conseguenza del sempre più serio rischio terrorismo e dei rapporti poco chiari dei sauditi con l'integralismo islamico. Secondo l'articolo 11 della Costituzione italiana, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ora dobbiamo capire se l'atto stesso di fornire armi senza mettere gli scarponi sul campo sia o meno comunque una violazione di questo articolo, e quindi della nostra Costituzione. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
Eurofonica.
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 Eurofonica. Summer says stay home, get away from me, saying I was bad for you. He got his way. I'm gone for good. Making up stories, keeping it secret, taking your word for truth. You were bad for me. So I'm gone for good. I did all I could. So kiss this one more time, 'cause I'm gone for good. You misunderstood. So kiss this one last time, and I'm gone for good. Thomas said sorry, coming home crawling, didn't give a shit before he stole from me.
Rientriamo, questa che avete appena ascoltato era Kiss This degli Struts, una novità che ci è stata mandata adesso, insomma.
Sì, abbiamo ascoltato prima il focus di Fabiano Catania, che ci ha esposto molto bene il quadro del mercato di armi europee, ma vediamo intanto cosa fa l'Europa per limitare la vendita di armi sul fronte interno. Dunque, risale al giugno del 1991 la prima normativa che regolamentava la circolazione di armi da fuoco civili nell'Unione Europea. Questa stabiliva i criteri di acquisizione e detenzione delle armi da fuoco, il controllo delle vendite via internet, lo scambio di informazioni tra gli stati membri in merito alla circolazione delle armi e inoltre, infine, specificava la definizione stessa di arma da fuoco. Però, all'indomani dei fatti di Parigi, quindi lo scorso novembre, la Commissione ha approvato un pacchetto di misure ancora più specifico, indirizzato a ostacolare o comunque cercare di limitare l'acquisto di armi da parte dei privati. Le misure previste dalla normativa del 91 si sono quindi inasprite, proprio per rendere più difficile a terroristi e criminali l'accesso alle armi. Lo scopo è quello di in qualche modo vietare ai privati di detenere alcune armi semiautomatiche, anche se disattivate, e di imporre regole più rigorose per l'acquisto online, anche di parti di armi, per esempio le munizioni. La Commissione propone poi di adottare regole comuni sulla marchiatura delle armi, quindi sulla loro tracciabilità e la loro circolazione, e infine anche sul collezionismo, che è un ambito che la vecchia direttiva aveva considerato di competenza degli stati membri, ma che oggi richiede l'intervento della comunità europea, vista l'urgenza di evitare che le armi possano appunto entrare in alcun modo nelle mani dei terroristi. Precisiamo che tutte queste normative riguardano l'acquisto e la detenzione legali, cioè dichiarati, di armi da fuoco. Inutile dire che il traffico più pericoloso e più difficile da controllare invece è quello illegale, che infatti sarà il prossimo obiettivo della Commissione, la quale sta già lavorando ad un piano contro l'acquisto di armi ed esplosivi dal mercato nero, che controlli anche la merce illegale sul mercato interno, soprattutto quella proveniente dall'area dei Balcani e dalle ex zone di guerra, e infine per cercare di contrastare la criminalità organizzata. La necessità di contrastare e prevenire atti terroristici come quello di Parigi ha portato l'Unione Europea a rivolgere tutta la sua attenzione alle armi detenute dai civili e alla loro compravendita interna. Però affacciamoci oltre i confini dell'Unione Europea, perché la limitazione dell'uso delle armi, o meglio il disarmo, non riguarda solo ciò che accade all'interno dei confini della Comunità Europea, ovviamente. Come ci ha detto Fabiano Catania prima, infatti, la vendita di armi costituisce per molti stati europei un'ingente fonte di guadagno, che però spesso è in contrasto con le regolamentazioni europee. Scusate questa parola.
Oggi siamo un po' emozionati,
sì,
dai.
Sì. E, per esempio, esiste a livello di leggi europee il Codice Unico Europeo di Condotta dell'Esportazione delle Armi, che stabilisce dal 2008 un meccanismo di controllo delle licenze di esportazione e una politica di trasparenza che consiste nella pubblicazione di un report annuale sull'esportazione delle armi convenzionali. Scusate, raffreddore. Inoltre, questo codice unico europeo stabilisce, cosa importantissima, Sara, 8 criteri di assegnazione delle licenze di esportazione, cui gli Stati membri devono allinearsi nel concederle. Quindi, i criteri più importanti di questi 8 di sicuro sono quelli che riguardano la situazione interna del paese destinatario, cioè praticamente gli Stati membri possono concedere la vendita di armi a condizione che il paese destinatario non sia in guerra e che rispetti il diritto internazionale umanitario. Inoltre, dal 2014 è in vigore anche il Trattato internazionale sul commercio di armi, che vede impegnati gli Stati ONU negli stessi obiettivi, ovvero limitare il commercio di armi, introducendo l'obbligo di valutare le conseguenze delle forniture per i diritti umani. È evidente che questi obblighi non vengano rispettati dagli Stati europei, come appunto ci ha detto Fabiano. Gli Stati continuano ad essere tra i principali fornitori di armi per zone delicate come il Medio Oriente e l'Africa settentrionale. Particolarmente delicato e significativo è il caso dell'esportazione di armi dall'Europa all'Arabia Saudita, il cui embargo sarà votato proprio domani in Parlamento europeo. Ma di questo ci parlerà meglio a breve Caterina Moser. Abbiamo visto con Fabiano anche che anche l'Italia ha la sua parte in questo poco meritevole giro d'affari, che apparentemente viola, oltre che gli accordi internazionali e il già citato articolo 11 della nostra Costituzione, anche la legge 185 del 1990, che sancisce il divieto di esportazione di armamenti verso paesi in stato di conflitto armato.
E queste incongruenze infatti sono denunciate da molte organizzazioni internazionali nel nostro continente, tra cui la Rete Italiana per il Disarmo. Andiamo a scoprire però cos'è, e lo facciamo grazie all'intervista che ha fatto la nostra Caterina Moser e Giorgio Beretta, analista di Controllarmi.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Caterina Moser in compagnia di Giorgio Beretta, analista della Rete Italiana per il Disarmo. Allora, prima di tutto, che cos'è la Rete Italiana per il Disarmo e quando è nata?
Rete Disarmo è una rete appunto che ingloba 25 associazioni nazionali, è nata nel 2003. Lo scopo fondamentale della rete sono due o tre, fondamentalmente uno è quello di monitorare tutto quanto riguarda la spesa militare e il commercio di armi, soprattutto italiane ma anche europee e mondiali, ma in modo particolare concentrandoci sull'Italia e sull'Europa. In secondo luogo, vedere appunto di fare azioni precise e puntuali sui parlamenti italiano e europeo per un maggior controllo sia della spesa militare e anche una riduzione ovviamente della spesa militare, ma anche per un maggiore controllo di tutte le esportazioni di armi che l'Europa fa nel mondo.
Esatto, infatti la Rete Italiana per il Disarmo fa anche parte dell'ENAT, che è l'European Network Against Armed Trade. Che cos'è questa rete e che relazioni ha con l'Unione Europea?
È una rete che è nata ormai più di 10 anni fa e raccoglie appunto diverse o reti o associazioni nazionali in diversi stati dell'Unione Europea, e il compito principale di questa rete è quello appunto di tenere monitorato il commercio delle armi e fare azioni, diciamo, di informazioni innanzitutto presso i propri parlamenti, ma anche presso il Parlamento europeo, perché gran parte, diciamo, delle esportazioni di armi europee, che sono una grossa fetta dell'esportazione mondiale, sono poco conosciute, anche se ci sono dati ufficiali, spesso escono molto tardi, non vengono quasi mai presi in considerazione dai parlamenti, ed questo è molto grave. In secondo luogo, poi tenere attenzione su particolari situazioni, soprattutto situazioni di tensione, di crisi. In questi giorni abbiamo visto negli anni scorsi tutta la questione della Libia, che c'è tuttora, ma in questi giorni abbiamo la questione anche dello Yemen, dell'Egitto, e cioè porre l'attenzione soprattutto laddove ci siano violazioni dei diritti umani o conflitti, il fatto che i paesi dell'Unione Europea continuando ad esportare armi in queste zone finiscono per alimentare proprio queste tensioni, questi conflitti.
Proprio rispetto a questo, il prossimo 25 febbraio, cioè domani, l'Unione Europea discuterà sulla situazione dello Yemen e ci sarà anche un emendamento per lo stop di forniture armate. Quali sono le richieste che voi avete posto nella lettera scritta al Parlamento e che cosa vi aspettate, insomma?
Dal marzo scorso l'Arabia Saudita, insieme ad una ampia coalizione dei paesi del Golfo Persico, è intervenuta nel conflitto interno in Yemen senza alcun mandato delle Nazioni Unite. Ed è intervenuta militarmente con bombardamenti aerei molto pesanti, che ormai siamo a più di 6.000 morti, la metà della popolazione civile. Questi sono i dati molto bassi che dall'ONU, che sono molto a ribasso, e bombardamenti che, dicevo appunto, hanno toccato aree civili e che sono stati ripetutamente condannati anche dallo stesso segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon. Le associazioni, le nostre associazioni appunto ENAT e le nostre associazioni europee, abbiamo svolto un'azione, diciamo, di pressione sul Parlamento europeo, chiedendo di mettere in pratica quello che chiede appunto la posizione comune dell'Unione Europea dal 2008, che vieta l'esportazione di armi appunto a paesi in conflitto armato o a paesi che intervengano, o armi che possano servire appunto per esacerbare dei conflitti. Quello che appunto noi chiediamo è che nella prossima risoluzione che ci sarà sulla questione della crisi in Yemen, che teniamo conto è la maggior crisi oggi umanitaria nel Medio Oriente, questi sono i dati dell'ONU, sono più di 21 milioni di persone che sono praticamente in condizioni estreme. Bene, noi abbiamo chiesto che in questa risoluzione che riguarda appunto lo Yemen venga messo una chiara sospensione dell'invio di armi da parte di tutti i paesi dell'Unione Europea verso l'Arabia Saudita e verso tutti i paesi che stanno intervenendo militarmente in Yemen, contravvenendo praticamente alla Carta delle Nazioni Unite, che chiede che ci debba essere appunto una risoluzione delle Nazioni Unite prima di intervenire per cercare così di frapporsi o di risolvere un conflitto in qualsiasi stato. Da quando appunto questo conflitto si è esacerbato in Yemen, cioè praticamente negli ultimi mesi, dal marzo scorso, quindi da quando è intervenuta l'Arabia Saudita, questa coalizione, si sono create in Yemen, anche, anzi hanno allargato la loro posizione anche sia le formazioni vicine ad Al-Qaeda, sia le formazioni vicine all'ISIS, perché chiaramente laddove i conflitti permangono e anzi si accrescono, nascono e arrivano appunto questo tipo di formazioni che incrementano tutto quello che va ad essere appunto il terrorismo internazionale. Per l'Italia, tra l'altro, è un punto molto importante, perché l'Italia negli ultimi mesi ha inviato dalla Sardegna, dove c'è una fabbrica della RVM Italia, che è un'azienda tedesca, ha inviato 6 cargo tra navi e cargo aerei di bombe aeree appunto all'Arabia Saudita.
Quindi le vostre iniziative, le vostre azioni non sono solo di natura informativa, ma anche proprio di azione?
Sì, certamente. Noi crediamo che ci occorrono tutti e due i livelli. Da una parte l'informazione, che come dico è molto molto scarsa. Io sfido chiunque dei vostri ascoltatori a ricordarsi quante volte in una trasmissione televisiva, in un talk show, si è mai parlato in Italia di Yemen. Le notizie anche sui giornali sono pochissime, meglio in altri paesi, penso alla Gran Bretagna o alla Germania o altri paesi, ma in Italia proprio del conflitto in Yemen non se ne sa assolutamente niente, e ribadisco, è la maggior crisi umanitaria oggi del Golfo Persico. Secondo punto, chiaramente questa informazione non serve solo per fare notizia, no? Per stare su un giornale un giorno, per fare una chiacchierata in un salotto, ma deve servire appunto a prendere delle decisioni. Noi crediamo che muovere appunto le associazioni della società civile, le singole persone anche, a fare pressione sui parlamenti, sui propri parlamentari e poi ovviamente sui propri governi, debba portare a delle decisioni conseguenti, non a un pacifismo generico o a un discorso umanitario generico, ma a quelle che sono appunto le regole che, come la posizione comune dell'Unione Europea o la legge italiana, già esistono. Queste regole ci sono, queste normative ci sono, devono essere assolutamente messe in atto.
Quindi ora noi, se vogliamo rimanere aggiornati su quello che state facendo o comunque partecipare alla vostra rete, come facciamo?
Dunque, tutte le informazioni sono sul sito di Rete Disarmo, che è www.disarmo.org, anche sul profilo Facebook e Twitter, e lo si può trovare ovviamente anche sul sito della rete ENAC, che è appunto la rete European Network Against Arms Trade, enac.org/2a. Lì abbiamo tutte le informazioni e ci sono appunto anche le diverse petizioni, diversi impegni a quali appunto invitiamo i cittadini a partecipare, a tenersi informati e anche appunto a sottoscrivere. Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve. Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
Giornalisti, torniamo in studio Eurofonica. Stiamo parlando di armi, ma parliamo di come si difende l'Europa invece, e lo facciamo con una diretta telefonica. Abbiamo in diretta Benedetta Intelisano da Radio Zamoci. Sei Benedetta?
Sì ragazze, ciao e buonasera a tutti. Allora sì, hai detto come si difende l'Europa. Beh, per capire come si difende l'Europa dobbiamo prima conoscere la PESC, che sarebbe la politica estera e di sicurezza comune, perché è questa che si occupa di conservare la pace e rafforzare la sicurezza internazionale, e se in pratica si impegna a promuovere la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto delle libertà e dei diritti umani nel mondo, e si impegna inoltre nella salvaguardia dei valori, degli interessi fondamentali e poi dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione Europea.
E invece Benedetta, come agisce la PESC sul piano pratico?
Allora, la politica estera e di sicurezza dell'Unione praticamente risolve i conflitti e è volta a promuovere la comprensione fra i popoli, però basandosi principalmente sulla diplomazia, cioè in pratica mette al centro gli scambi, il commercio e gli aiuti umanitari, però nello specifico si occupa dello sviluppo sostenibile dei paesi più poveri, sia sul piano economico che sociale che ambientale, e poi muove politiche di incoraggiamento dell'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale. Inoltre cerca di preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e invia aiuti alle popolazioni, ai paesi e poi a tutte quelle regioni che sono colpite da calamità naturali o provocate dall'uomo.
Ma chi ci sta dietro? Chi sta dietro la PESC?
I principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune sono definiti dal Consiglio europeo, che in pratica individua anche le strategie comuni che devono essere messe in atto. Poi, sulla base delle indicazioni del Consiglio europeo, è il Consiglio dell'Unione europea che prende le decisioni necessarie per agire, e lo fa o attraverso delle azioni comuni, che sono quelle che riguardano specifiche situazioni dove poi è necessario l'azione operativa di tutti gli Stati membri, oppure attraverso le posizioni comuni, che definiscono la posizione che ha l'Unione Europea su una specifica questione e indicano così le linee guida generali a cui le politiche estere degli Stati membri poi devono conformarsi. La PESC poi è messa in atto dall'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, che è come una sorta di mandatario del Consiglio dell'Unione Europea. Il ruolo che fra l'altro dal 2014 è ricoperto dall'italiana Federica Mogherini ha la funzione di rappresentanza e praticamente permette all'Alto Rappresentante di contribuire con le sue proposte all'elaborazione della PESC e di coordinare gli aspetti civili e militari delle missioni.
Ma in sostanza, quindi, cosa fa l'Unione Europea per potersi difendere?
Allora, diciamo che l'Unione Europea non ha un esercito permanente, però all'interno della PESC è prevista la PSDC, che sarebbe la politica di sicurezza e di difesa comune, che riguarda gli aspetti che sono legati alla difesa e alla gestione civile e militare delle crisi nel quadro della politica comunitaria. In pratica, l'Unione Europea può utilizzare mezzi civili e militari al di fuori dell'Unione Europea, però per il mantenimento della pace, per la prevenzione dei conflitti e per il rafforzamento della sicurezza internazionale. Poi i tipi di missioni funzione che diciamo possono essere svolte all'interno di questa PSDC sono le operazioni comuni di disarmo, le azioni di consulenza e assistenza militare, la prevenzione dei conflitti e il mantenimento della pace e la gestione delle crisi, in pratica ristabilendo la pace per esempio in seguito ad un conflitto.
E ci fai qualche esempio di queste missioni dell'Unione Europea?
Sì, certo. Allora, quelle di cui si è parlato maggiormente, che fra l'altro si possono approfondire sul sito ufficiale europa.eu, sono praticamente due missioni di pace. Quella Georgia-Russia, che risale all'agosto del 2008, quando l'Unione ha inviato i suoi osservatori per monitorare la situazione di crisi e praticamente ha fornito gli aiuti umanitari agli sfollati. Inoltre ce n'è un'altra, che è la missione EULEX del febbraio 2008, che è quella di quando sono stati inviati in Kosovo 2000 funzionari tra forze di polizia, magistrati, avvocati e tutto il personale di dogana, con l'obiettivo di garantire l'ordine pubblico e aiutare le autorità locali a costruire uno stato di diritto.
Dopo tutte queste sigle un po' particolari, alla fine cosa succede nel caso in cui venga attaccato uno degli stati europei dell'Unione Europea?
Allora, diciamo che in linea generale hanno previsto un po' tutto, perché esiste la clausola di difesa reciproca. In pratica il Trattato di Lisbona rafforza la solidarietà tra i paesi dell'Unione Europea in caso di minacce esterne, introducendo una clausola di difesa reciproca con il Trattato sull'Unione Europea, che si chiama TUE. In pratica questa prevede, e questo lo cito testualmente, che qualora un paese dell'Unione Europea subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri paesi dell'Unione sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi che sono in loro possesso. A questo però di recente si è aggiunta anche un'altra clausola, che si chiama clausola di solidarietà, che prevede l'obbligo per i paesi dell'Unione di agire, qua ve lo leggo appunto anche in questo caso, congiuntamente qualora un paese dell'Unione sia oggetto anche di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. Quindi diciamo hanno previsto un po' tutto come Unione Europea.
Esatto, grazie mille Benedetta, noi ti ringraziamo di essere stata qui con noi con questa tua bellissima spiegazione. E Sara, ci ascoltiamo un po' di musica?
Sì, adesso passiamo a un altro gruppo molto rock, rock and roll, rock, vabbè sì dai, Eagles of Death Metal con Complexity.
Benedetta ci ha spiegato prima come non esista un esercito europeo, ma che la formula adottata per risolvere le controversie dall'Unione Europea è la diplomazia. Però un tentativo di costruzione di un esercito comune è stato fatto. Andiamo a scoprirne di più con Alice Masoni, che nel suo focus ci spiegherà anche come e perché questa esigenza oggi sembra riaffacciarsi.
Eurofonica.
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 Era il 27 maggio del 1952 quando i paesi istitutivi dell'allora Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, Francia, Italia, Germania e Benelux, firmarono il patto che avrebbe dovuto istituire una Comunità Europea di Difesa. Il piano Pleven, così chiamato per il primo ministro francese che lo presentò, prevedeva la costituzione di un esercito europeo composto da divisioni provenienti da ogni Stato membro, facente capo alla NATO ma all'atto pratico gestito da autorità esclusivamente europee. Il piano però fallì a causa della mancata ratifica della Francia, impegnata con la guerra in Indocina e pressata da una popolazione che mai avrebbe accettato il riarmo della Germania. È stato questo il motivo per il quale il percorso di integrazione europea ha seguito poi una strada esclusivamente economica, causa dell'unione imperfetta che ancora adesso sussiste. Non è da considerarsi un caso, allora, se proprio negli ultimi mesi l'idea di costituire un organismo di difesa comune sta tornando di nuovo a farsi largo nelle stanze del potere UE. Gli attentati che a Parigi hanno aperto e chiuso il 2015 sono la prova evidente dell'instabilità geopolitica che circonda e che è anche in grado di colpire direttamente l'Europa. Ma le minacce alla sicurezza non provengono soltanto dal Mediterraneo e dal Medio Oriente. Anche Putin non sembra voler far dormire sonni tranquilli a Bruxelles, come dimostrano l'intervento militare in Ucraina, il tempo in trattativa con l'UE, proprio in merito alla sua adesione, e l'annessione della Crimea del 2014. Secondo l'European Politics Strategy Center, think tank del settore interno alla Commissione europea, mai come oggi le minacce di guerra incombono sull'Europa. Ecco perché l'ipotesi di un'effettiva integrazione militare tra Stati membri non dovrebbe essere sottovalutata. Un organismo di difesa comune avrebbe il vantaggio di eliminare gli sprechi anche da un punto di vista economico, spiega l'European Politics Strategy Center nel suo ultimo rapporto di giugno 2015, riducendo le spese che gravano sui bilanci nazionali e al tempo stesso eliminando inutili duplicazioni ed inefficienze. Ne sono una prova lampante i 17.000 carri armati di ben 37 modelli diversi a disposizione degli Stati europei. Una cifra enorme e senza senso se confrontata con i 27.500 statunitensi, riconducibili però a soltanto 9 modelli differenti. E a proposito di America, NATO First è stata la parola d'ordine che dai tempi della Guerra Fredda ha guidato ogni decisione in ambito di sicurezza e difesa del territorio. Ma adesso che la strategia militare a stelle e strisce sembra volgersi verso l'Asia e lo stesso Obama si auspica una maggiore integrazione europea nel settore della difesa, è lecito domandarsi se tale assunto non abbia in realtà costituito un alibi che, in nome della tutela dell'alleanza transatlantica, ha di fatto impedito l'attuazione di meccanismi di difesa di carattere esclusivamente europeo. Alla luce delle argomentazioni dello European Politics Strategy Center, la Commissione europea ha perciò incaricato l'Alto Commissariato per la Politica Estera e la Sicurezza Federica Mogherini di definire entro giugno 2016 una nuova strategia in materia. L'ipotesi più plausibile è che il progetto venga inserito nella cosiddetta PESCO, acronimo che sta per Permanent Structured Cooperation, già prevista dal Trattato di Lisbona ma mai veramente decollata. Con una partecipazione rigorosamente volontaria, la PESCO consentirebbe agli Stati che condividono gli stessi interessi di prendere dei provvedimenti in comune, senza però creare spaccature all'interno dell'UE. Praticamente è una sorta di Eurogruppo in materia di difesa. È infatti poco probabile, se non addirittura impossibile, che Stati neutrali come Austria, Danimarca, Finlandia o Irlanda o il Regno Unito possano dichiararsi favorevoli a farne parte. The times they are changing, cantava Bob Dylan nel 1964. Nella difesa UE del 2016, nessun'altra espressione potrebbe essere più attuale. Alice Masoni, U-Radio, per Eurofonica.
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 Rientriamo sempre qui con Eurofonica, sempre qui Sara Penge e Sabrina Fasanella. Parlavamo di un'ipotesi di esercito comune. Vediamo invece ora cosa ne pensano i più diretti interessati. Ascoltiamo infatti l'intervista di Caterina Moser a Michele Frisia, rappresentante del Sindacato Autonomo di Polizia Italiano.
Euro.
Fonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Siamo con Michele Frisia, rappresentante del Sindacato Autonomo di Polizia. Grazie per essere qui con noi.
Buongiorno.
In Italia ci sono 5 forze di polizia ufficiali. Servono tutte o forse sarebbe meglio riorganizzarle in un'unica?
Il Sindacato Autonomo di Polizia, che io rappresento a livello provinciale, è da sempre contrario a questa duplicazione delle funzioni delle forze di polizia. È uno spreco di risorse pubbliche, perché vuol dire avere 5 sale operative, 5 messe, 5 uffici del personale, quando in verità spesso le funzioni delle varie forze di polizia si duplicano. E quindi chi ne fa le spese alla fine è l'efficienza del sistema e i conti pubblici. La nostra proposta è una riorganizzazione e un'unificazione delle forze di polizia, a cominciare dalla Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, che sono quelle che sono in assoluto sovrapponibili e che hanno funzioni identiche, mentre le altre forze di polizia, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria e la Forestale, alla fine hanno delle competenze più specifiche. Ma non solo, poi ci sono anche i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera, le polizie locali e provinciali, che hanno delle altre funzioni che si duplicano alle precedenti. Quindi ci vuole un'organizzazione seria del sistema, che si aspetta ovviamente da tanti anni, da più di 30 anni.
Perché ci sono così pochi italiani all'interno dell'Europol, del CEPOL e delle altre strutture europee di polizia?
Innanzitutto c'è un poca valorizzazione della conoscenza delle lingue straniere. Già noi come Italia siamo spesso un fanalino di coda, anche a livello scolastico, sull'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere, e il personale della polizia non fa eccezione a questa realtà italiana. Inoltre chi conosce le lingue non spesso è valorizzato come dovrebbe. In generale c'è una scarsa considerazione di questo, delle possibilità che ci può portare, ci possono portare le strutture, le agenzie di polizia europee, nel nostro, anche con un ritorno in termini di sicurezza poi nel nostro paese.
Come e quanto sono coordinate le forze dell'ordine con i loro colleghi stranieri?
Il collegamento con le polizie straniere c'è sempre stato, e soprattutto su questioni delicate come il terrorismo. La difficoltà è quella di trasformare questa situazione da qualcosa di specialistico ed episodico in una realtà quotidiana, in un abbattimento vero e proprio delle frontiere che permetta nell'attività quotidiana degli operatori di polizia di poter individuare gli elementi di una prevenzione efficace del terrorismo. Perché non è soltanto nella ricerca dell'attitante acclarato che si può fare un'attività di prevenzione seria, ma bisogna trasportarlo alla possibilità di interazione delle banche dati, alla possibilità di scambio delle culture di sicurezza di vari paesi. Quindi a creare una cultura di sicurezza politica comune fra le varie forze di polizia, e questo ancora manca.
Cosa dovrebbe fare il governo per migliorare il lavoro delle forze dell'ordine?
La forza di polizia europea sarebbe un qualcosa sicuramente di positivo. Purtroppo ad esempio nel nostro paese si scontra questa realtà con il fatto che l'attività di polizia è strettamente regolata dalle norme, quindi prima di arrivare a una possibilità di avere una forza di polizia comune bisognerebbe coordinare i sistemi giuridici, che sembra un'impresa piuttosto difficile.
Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta le radio universitarie di Min e del Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
Agreed, and you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me.
e anche la nostra regista, che ringraziamo tantissimo, Graziana, che anche lei si è emozionata, insomma. Ma torniamo sempre alle nostre politiche europee, perché dal piano Pleven alla comunità europea di difesa, adesso abbiamo uno sguardo sulla situazione attuale europea, che quindi passiamo dalla Brexit ai rapporti con il conflitto in Siria e passando anche con la Turchia. In collegamento telefonico abbiamo il caro Antonio Megalizzi.
Ciao ragazze, ciao, buonasera, come state?
Bene.
Ciao Antonio.
Ciao bellissimo, come stai?
Io bene, vi sento un po' lontano, come se stesse parlando da un antibagno, tipo, però non lo so.
È una cosa, insomma, cerca di stare con l'orecchio teso, dai, speriamo se riusciamo a risolvere.
Aspetta, dai. No, lo dico per Graziana, com'è che si chiama?
Sì, la Graziana, sì, sì.
Ciao Graziana, volevo dirtelo, gliel'ho detto, te lo dirò in diretta in caso, va bene. Dicevamo
sì, andiamo a noi.
Sì, allora diciamo, sì, non c'è solo la Brexit ovviamente nelle teste delle istituzioni europee, perché tutti i vari conflitti che vediamo tutti i giorni in tutto il mondo non fanno dormire sonni tranquilli i nostri diplomatici, ce ne sono diversi. Come sapete, l'Europa si trova a fare sempre da mediatore, perché ha questa sua natura, no? Da pacificatore, da promotore dei diritti umani, dalla democrazia del mondo, queste cose qua.
Ma cominciamo dalla questione più famosa di tutti, quella della Siria.
Esatto, esatto. Diritti umani, democrazia abbastanza assenti, direi. In Siria c'è questo conflitto tra ribelli e difensori del regime di Assad dal 2011. Da una parte ci sono gli Stati Uniti, la Francia, l'Arabia Saudita, la Turchia e paradossalmente l'ISIS, che lottano per spodestare questa presidenza e ottenere un governo democratico, ovviamente a parte l'ISIS, che vuole creare questa sua sorta di stato autonomo, un po' come un Sud Tirol del Medio Oriente. E dall'altra parte abbiamo il governo in carica, che è la Siria, insieme a Russia, Cina, Iraq e Iran, che difendono appunto la poltrona di Assad. Cosa fa l'Unione Europea? Non è presente militarmente in questo conflitto, anche perché è già un casino aggrovigliato di suo, però supporta la fazione ribelle con delle sanzioni che sono valide dal 2014, le hanno tra l'altro rinnovate recentemente fino al 2016. Le sanzioni prevedono un embargo sul petrolio, delle restrizioni economiche relative a investimenti in diversi settori. Tra l'altro il Consiglio europeo si è occupato recentemente anche di Libia. Come sapete, è stata lasciata a se stessa dopo la caduta di Gheddafi. Siamo andati là, l'abbiamo spodestato e abbiamo lasciato campo libero a qualunque forma di terrorismo. C'è questa inabilità ovviamente della presidenza di Tobruk. E cosa può succedere? È partita una missione da parte dell'Unione Europea, la missione si chiama Juban Lidia. Questa missione cerca di aiutare l'amministrazione locale a gestire questa crisi, a controllare le frontiere e a migliorare le riforme in tema di sicurezza, cercando di garantire un cammino un po' più lineare verso lo sviluppo democratico che dovrebbe attenderla.
E passando invece dalla Libia, cosa è successo in Turchia?
Ecco, la situazione della Turchia è ancora più complicata, perché in questa situazione, in questa posizione geograficamente molto strategica per gli sviluppi della guerra in Siria e per il controllo dei flussi migratori. Si dice, o meno, Erdogan non ci permette di saperlo con certezza perché era stato il giornalista che ne parlava, di traffici illeciti con l'ISIS. Perché? Perché da una parte la Turchia sa che l'ISIS tiene buoni i curdi, che sono i loro acerrimi nemici, no? E quindi ci sono diversi parlamentari europei che non è che siano così contenti all'idea di dare 3 miliardi così cash a Erdogan e di dire occupati dei rifugiati, intanto ti pago. Come si gestisce questa condotta turca? Con una cosa che si chiama appunto il principio di condizionalità, cioè l'Unione Europea dice: io ti faccio annusare la possibilità di entrare in Europa, tu però fai quello che ti chiedo.
Antonio, le tue metafore sono sempre deliziose, però continuiamo a parlare di altre questioni, perché nonostante ce ne siano già un bel po', l'Unione Europea ha anche altro per la testa. Arriviamo a quello che forse è il conflitto più lungo dal dopoguerra ad oggi.
Esatto, esatto. Probabilmente questo principio non funziona più di tanto, perché ancora il conflitto israelo-palestinese non l'abbiamo risolto. Come ci si comporta? Ovviamente Israele non è che puoi chiedere: guarda, se fai quello che ti dico ti faccio entrare in Europa, perché è un po' lontano. Allora, di principio l'Europa ha formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina, è successo nel dicembre 2014. Questa cosa ha fatto leggermente arrabbiare il premier israeliano Netanyahu, e quando si è visto tra l'altro ricevere anche sanzioni, richiami ufficiali per le violazioni dei diritti umani nei confronti della popolazione palestinese è impazzito. Ma com'è che si colpisce e si mette in difficoltà un paese come Israele senza affrontarlo con le armi? Utilizzando l'economia, come dicevamo. Questa si chiama soft power per gli addetti ai lavori, cioè significa questo: Israele esporta miliardi, 13 miliardi di dollari all'Europa ogni anno, che è il suo primo importatore, quindi ha tutto l'interesse nel continuare a commerciare con noi. L'Europa allora può gestire a suo piacimento questa mole d'affari tenendo il coltello dalla parte del manico e quindi aumentando le pretese di anno in anno. L'ultimo schiaffo, diciamo, a Israele è stato l'obbligo per i prodotti creati nei territori tra virgolette occupati di esibire un'etichetta speciale, così da informare il consumatore sulla provenienza. Se uno è per la Palestina contro Israele, vede che il prodotto è stato creato in un territorio occupato e ne boicotta la vendita, dice io non lo compro. E lo stesso strumento è usato in Sudan, Zimbabwe e Repubblica Centrafricana per le stesse ragioni.
E non sono però solo i diritti umani a preoccupare l'Unione Europea, vero Antonio?
Eh no, perché c'è anche il tema del nucleare. Cos'è successo? Sapete che adesso abbiamo fatto pace con l'Iran, dopo 40 anni di embargo ci siamo accordati appunto a proposito del nucleare insieme col benestare degli Stati Uniti. Non a caso da quel momento Rouhani si è sbizzarrito in giro per l'Europa come se fosse come se il marito gli avesse regalato una shopping card. Adesso ho detto marito, mi ammazzano quelli della cosa, come marito moglie, no, in quel senso. E la stessa sorte però non è toccata alla Corea del Nord, perché come sapete Kim Jong-un pare abbia fatto esplodere, abbia fatto eseguire un test nucleare. Non si sa mai niente di quello che succede là dentro, si sa solo che a migliaia di chilometri hanno sentito un terremoto pazzesco. L'Unione Europea pare abbia fatto esplodere questo, abbia fatto tentato questo test nucleare. L'Unione Europea è un po' preoccupata, però usare il principio di cui parlavamo prima di condizionalità è molto difficile, perché la Nord Corea probabilmente vive in una condizione di semi-autarchia, quindi è molto gestibile, si gestisce da sola e ha pochi rapporti con l'esterno.
E invece l'Unione Europea tiene sotto controllo altre situazioni, Antonio? Facci così uno schema rapido.
Esatto, nell'intervista precedente si parlava di Arabia Saudita e Yemen, è vero, dopo la rivolta sciita l'Arabia Saudita ha bombardato lo Yemen, abbiamo Iraq e Afghanistan, siamo andati a portare la democrazia e poi ce ne siamo andati via senza la democrazia, e poi ci stiamo tenendo d'occhio Mali, Somalia e Nigeria, perché sono a rischio ingovernabilità a causa delle minacce del terrorismo.
E adesso siamo arrivati purtroppo un po' alla fine della nostra telefonata e chiacchierata, soprattutto Antonio, e concludiamo quindi col nemico, amico storico dell'Occidente, la Russia e il nostro caro Vladimiro Putin.
Vladimiro che ci ascolta sicuramente dalla sua stanza lussuosa di Londra. La Russia, come sapete, è amico e nemico storico da secoli, un po' ci facciamo la guerra, un po' ci facciamo affari, per esempio ce la troviamo come alleata nella lotta all'ISIS e alla Siria, anche se in realtà sta per Assad contro i ribelli, però l'abbiamo sanzionata, la sanzioniamo per l'intervento in Ucraina nel 2014, per la Crimea, insomma ha un sacco di situazioni da gestire, anche la Russia, la Cecenia, è un po' come l'Arabia Saudita, come ben sapete, è uno dei peggiori stati del mondo per quel che concerne la salvaguardia dei diritti umani. Si dice sia anche alleato all'ISIS, nel senso che venda regolarmente le armi all'ISIS perché vuole allontanare lo spettro di una minaccia sciita, però è il nostro miglior alleato nella lotta all'ISIS stesso, quindi questo è lo schizofrenico discorso che facciamo ogni anno, è come uno degli stati che noi regolarmente occupiamo, comunque bombardiamo per gli stessi motivi. Comunque sappiamo bene che ideali e affari non sempre combaciano con principio, linee guida di questo cammino, no? Che dovrebbe portare la pace nel mondo, e sono scelte difficili, sono scelte contraddittorie, cariche di ipocrisia, però sono la base di quello che noi connotiamo sempre con questo termine che chiamiamo politica.
Grazie Antonio, noi ti salutiamo, grazie di questo spiegone Megalizzi, e andiamo ad ascoltarci il branco.
Violenze spropositate, sprecate tra le vittime disinfettate, ai pranzi delle domeniche anemiche, scappate santi squadristi, protettori di meni, garanti di promesse, robuste come trifogli.
ammazzandomi per ammazzare il tempo, i blocchi antalgici, ventricolari non bastano, gli album dei ricordi e abbracci scomposti. Guarda com'è fotogenica la nostra angoscia. Ricordo negli atti osceni il luogo pubblico che nei nostri letti perdono.
Il branco Inferni e Primavera ci porta al momento rassegna stampa, vero Sara? Siamo quasi alla fine di oggi.
Sì, adesso siamo arrivati alla nostra rassegna stampa e qui abbiamo in collegamento telefonico il nostro super mega caporedattore Andrea Fioravanti.
Ciao Andrea.
Ciao ragazze.
Come stai Andrea? Come stai? Dici.
Abbastanza bene, preoccupato per le tante notizie che nell'Unione Europea ci fanno sperare e disperare.
Allora, cominciamo subito. Quali sono le proposte del governo Renzi per il rilancio dell'Europa?
Beh, Matteo Renzi, per festeggiare i 2 anni del suo governo, 22 febbraio 2014, ha voluto fare le cose in grande, presentando appena 2 giorni fa la proposta che, come dicevi tu, ha un obiettivo abbastanza umile, cioè quello di cambiare l'Unione Europea e rivoltarla come un calzino. Tra queste proposte ci sono l'introduzione di l'unione bancaria con la garanzia dei depositi europea, una politica europea unica sui migranti e un ministro delle finanze europeo con un bilancio da gestire, anche se poco fa il ministro delle finanze Carlo Padoan ha dichiarato sì al ministro del tesoro unico ma non a un guardiano dei conti. Insomma, vogliamo qualcuno che gestisca i nostri conti ma che non ci metta le mani dentro. Nel documento, 9 pagine solo in inglese, e questo ci fa ben sperare sulle qualità linguistiche del nostro premier, il governo forse dichiara che il progetto europeo sta soffrendo una crisi senza precedenti. Insomma, in questo scenario dobbiamo individuare e offrire ai cittadini le soluzioni che si aspettano. Quindi, come vi ho detto, la questione numero uno è quella dell'unione bancaria. L'entrata in vigore del bail-in, tradotto l'obbligo di far pagare il fallimento delle banche a chi ne è azionista, deve essere un must, anche se purtroppo proprio il governo Renzi è caduto sullo scandalo Banca Etruria. Un altro elemento importante è quello della revisione del fiscal compact, che impone all'Italia sulla carta una riduzione del debito pubblico di 50 miliardi di euro all'anno, e un paese che ha un debito pubblico già del 130% è un bel peso. Insomma, si vuole un'Unione Europea un po' più flessibile e un po' meno austera, insomma, meno nelle mani di Angela Merkel.
Torniamo invece... scusa Andrea, vai.
No, infine una cosa un poco importante, ma forse molto di più per il mondo della City e della finanza, l'emissione degli Eurobond, cioè le obbligazioni sovranazionali che permetterebbero di condividere il debito tra tutti i paesi dell'Unione Europea e quindi essere un po' più uniti nella diversità dei debiti pubblici.
Il motto che ripetiamo spesso qui ad Eurofonica. Mentre invece andiamo nell'Egeo, Andrea, e vediamo la NATO come scende in campo.
Sì, il segretario generale Jens Stoltenberg ha dichiarato che la NATO riporterà in Turchia i migranti salvati all'interno del Mare Egeo, in quella che è un'operazione mastodontica partita l'11 febbraio e condotta, a dire il vero, da Grecia e Germania, che a braccetto insieme alla Turchia cercheranno di raccogliere e, perdonate il termine, pescare nell'Egeo i migranti o rifugiati che dir si voglia che stanno sfuggendo dall'asilo oppure stanno arrivando nell'Europa per motivi economici. Insomma, le 3 navi della Standing Maritime Group 2, che stanno solcando in questo momento le onde del Mare Egeo, hanno un compito di ricognizione, monitoraggio e sorveglianza degli attraversamenti illegali della frontiera. Ovviamente questa azione ha un legame molto stretto con l'Unione Europea e molti paesi, tra cui anche l'Italia, hanno già offerto dei mezzi per rafforzare questa missione. La Commissione Europea si è complimentata per questa dichiarazione di Stoltenberg, sostenendo che i 10 chilometri di mare che separano le coste greche dalle turche non possono diventare un paradiso per i trafficanti, quindi speriamo che la missione porti a salvare vite e rafforzare i controlli delle frontiere. Insomma, a dispetto del cognome, Stoltenberg ha preso la decisione più razionale, cioè portare i migranti nella regina del Mare Egeo, la Turchia di Erdogan, che per gestire l'afflusso dei migranti, come ne abbiamo parlato nelle scorse puntate di Eurofonica, chiede e forse ha quasi ottenuto, a dispetto del governo italiano, 3 miliardi di euro.
I giochi di parole di Andrea sono sempre così esemplificativi.
Sì, infatti.
Andiamo avanti.
Dalla Turchia passiamo alla mia bellissima Gran Bretagna. Brexit, dici cosa è successo?
Allora, ci sono dei sondaggi contrastanti. Poche ore fa è stato segnalato che la maggior parte dei britannici vorrebbe uscire dall'Unione Europea. Infatti si tratta del 37% contro un 36% di contrari. Ovviamente vi lascio immaginare l'altra percentuale dei non so. E questo è un sondaggio abbastanza contraddittorio, perché appena 3 giorni fa un altro sondaggio aveva stabilito che il 48% dei britannici in realtà voleva rimanere all'interno dell'Unione Europea. Ma il problema è che il contrasto è tutto interno. Da pochi giorni Cameron ha ottenuto ancora di più un avvicinamento dell'Unione Europea sulle richieste della Gran Bretagna. Ne ricordo una in particolare, quella di non garantire i benefits economici, quindi tradotto le future pensioni dei lavoratori, per almeno i primi 4 anni di inserimento dei nuovi migranti, tra cui ci sono tanti nostri ascoltatori italiani. Il problema è proprio di politica interna, perché Nicola Sturgeon, il premier del Parlamento autonomo scozzese, ha dichiarato che la Scozia chiederà un referendum sull'indipendenza se il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea. Immaginate una Scozia molto forte, molto potente, come unico paese inglese di lingua inglese insieme all'Irlanda all'interno dell'Unione Europea. Insomma, erano i tempi di Trainspotting, che non si stava così bene di dopamina in Scozia. La situazione però è abbastanza particolare, perché il primo ministro della Repubblica Ceca ha dichiarato che ci potrebbe essere un effetto contagio se il 23 giugno la maggior parte degli inglesi decideranno di uscire dall'Unione Europea. Pensate che 3/5 dei cechi sono felici ora, in questo momento, di stare all'interno dell'Unione Europea e, come abbiamo raccontato nelle nostre puntate di Profonica, da sempre sono contrari all'adozione della moneta unica. Secondo un sondaggio dell'ottobre 2015, il 62% voterebbe contro il mantenimento della Repubblica Ceca all'interno dell'Unione Europea. Io spero che questo non accada, soprattutto per le orecchie dei nostri ascoltatori, che dovranno abituarsi a sentire Cexit, che non è proprio un termine agevole.
Cexit, speriamo di non doverlo usare. Andrea, noi ti ringraziamo tanto di questa rassegna stampa. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Eurofonica. Io saluto Sara e vi diamo innanzitutto appuntamento alla prossima settimana, però vi lasciamo con cosa, Sara?
Con la nostra UPIL, come al solito, questa volta di Benedetta Intelisano, che ci spiega cosa sono gli atti legislativi dell'Unione Europea e come effettivamente disciplinano la convivenza e la collaborazione tra le tante sovranità indipendenti che coesistono nell'Unione Europea. Andiamocela ad ascoltare. Ciao!
Unità nella diversità.
È nel motto dell'Unione Europea che si trova il concetto di unione, coesione e cooperazione tra diversi sistemi statali, ognuno con il suo ordinamento interno e con le sue leggi. Ma come fanno tutte queste unità sovrane e indipendenti a rapportarsi a vicenda, pacificamente e ordinatamente, per garantire un equilibrio e realizzare gli obiettivi previsti dai trattati europei? È a questo che servono i diversi tipi di atti legislativi, ideati per disciplinare i rapporti tra gli Stati. Esistono rispettivamente atti vincolanti e non vincolanti. Alla prima categoria appartengono i regolamenti, che sono gli atti di autorità massima in quanto devono essere applicati in tutti i suoi elementi e nell'intera Unione Europea, le direttive, che sono atti vincolanti per tutti i paesi ma che lasciano un margine d'azione e attuazione molto più ampio, e infine le decisioni, riferite a un destinatario ben preciso. Alla seconda invece si riferiscono le raccomandazioni e i pareri, che trattandosi di suggerimenti, opinioni, delle posizioni assunte dall'Unione Europea su specifiche questioni, non impongono nulla. La domanda a questo punto sorge spontanea. Come si disciplinano tra loro legalmente 28 stati che hanno ognuno un ordinamento giuridico diverso dall'altro? Ciascuno stato cede una parte della sua sovranità. Analizziamo il caso italiano. L'articolo 11 della Costituzione cita testualmente: «L'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». L'Italia prende una parte del suo potere e la regala all'Unione Europea, facendo addirittura prevalere il diritto comunitario su quello interno. Tutto questo, naturalmente, ha una condizione: che esso non violi i principi sanciti dalla Costituzione. La nostra Carta dei diritti fondamentali è dunque una sorta di assicurazione per qualsiasi atto europeo che vada contro i valori costituzionali del nostro Paese. Ed è in questo modo che possiamo stringere in assoluta sicurezza rapporti con il resto d'Europa. Benedetta Intelisano, per Eurofonica, Catania.
Euro.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
E Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
Eurofonica.
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 Eurofonica.